Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Rieccoci anche in questo 2021, buon anno a tutti e buon anno a Ivana Di Martino.
Buon anno a tutti.
Allora, in questo nuovo anno ripartiamo, diciamo così, dalle basi, lo facciamo con la nutrizionista Francesca De Rio, buon anno.
Ciao, buon anno a tutti.
E con il coach Fabio Vedana, bentornato e buon anno.
Buongiorno a tutti, buon anno.
Allora, siamo in uno dei due periodi dell'anno che combaciano con i buoni propositi, no? Solitamente sono i mesi di settembre, un po' la ripartenza dopo le vacanze, l'inizio dell'anno, quindi gennaio. Poi vabbè, c'è lunedì, ma quello vale soprattutto per la dieta. Oggi quindi partiamo da qui, quindi gennaio, anche perché come abbiamo raccontato nelle scorse settimane, i numeri del running in questo periodo è infelice, nonostante tutto sono in aumento, forse complice la chiusura delle palestre e delle piscine, molti hanno iniziato a correre all'aperto. Coach, partiamo da te, facciamo un ripasso appunto delle basi, abbiamo deciso di iniziare a correre, da cosa partiamo?
Partiamo da un obiettivo e il buon proposito di fissare qual è a breve ma anche a lungo termine il nostro goal, no? Secondo me, per chi inizia l'anno dicendo provo a mettere le scarpe e a correre verso il mio traguardo, l'obiettivo potrebbe essere quindi partecipare in primavera a una gara come una gara podistica aperta a tutti, che ci sono queste bellissime gare da 10 km, da 8 km, con partenza quando si vuole e si prende il tempo. Secondo me queste gare promozionali sono fantastiche perché ci permettono di fare con altre persone che hanno la nostra stessa passione e anche il nostro stesso livello, quello l'azione e l'attività che ci fa star bene. E quindi potrebbe essere, appunto, faccio una 10 km fra 3 mesi, quindi
quella che chiamiamo
primavera.
Una tappa sciata, diciamo.
Quella che
senza guardare il cronometro,
quello che in slang chiamiamo tappa sciata, cioè portarla a termine. E invece, se già chi corre potrebbe, secondo me la parola del 2021 deve essere consistenza, cioè il fatto di dare consistenza all'allenamento. La consistenza vuol dire coniugare la continuità con il volume, perché è un po' il vero segreto per chi fa sport di endurance, è proprio questo, mettere insieme queste due caratteristiche dell'allenamento. È meglio correre più volte a settimana che correre magari solo una volta a settimana, e magari oppure correre a singhiozzo, cioè questa settimana corro 2 volte, la prossima ne corro una, quella dopo il 0, poi faccio 4 volte, ecco, quello è l'errore peggiore che possiamo fare.
Quindi dare continuità.
Non ci dà.
Cercare di essere costanti.
Costanti e anche continui con il volume. E quindi questo è, secondo me, il buon proposito e la parola da mettere di moda per il 2021 per chi corre già.
Poi quello che raccontiamo sempre, partiamo anche da un nuovo paio di scarpe, insomma, che utilizzeremo solo per correre.
Beh, quello è base. Per chi già corre sicuramente è una competenza nota. Per chi invece deve iniziare a correre, diciamo che lo strumento più importante per chi corre è proprio la calzatura, sì. No? E quindi deve essere una calzatura dedicata, deve essere una calzatura adeguata al proprio peso e al proprio livello, soprattutto al peso, penso. Per cui la prima cosa è questa.
Non è una componente da sottovalutare, diciamo.
Secondo me è la componente dell'attrezzatura più importante per il neofita, perché spesso vediamo correre con delle scarpe totalmente inadeguate. Quando correvo io in maniera agonistica si vedeva le persone che correvano con le Superga, no? Le Superga intese, le scarpe che andavano moda quando non eravamo teenager, erano quelle scarpe proprio con la suola in caucciù, tutte di cotone, e che andavano bene per far ginnastica a scuola, ma neanche, erano più altro di moda.
Anche perché insomma in quei tempi c'erano le scarpe da tennis, diciamo, non c'erano le scarpe da running.
È vero.
Esatto. Adesso invece l'industria calzaturiera sportiva ha fatto dei passi veramente da gigante e propone delle scarpe con alto contenuto tecnologico a dei prezzi veramente abbordabili per tutti, perché dobbiamo pensare che non serve il modello di ultimo grido del brand famoso, serve una scarpa anche entry level ma fatta e pensata per correre, per le esigenze che abbiamo, cioè finire i nostri primi 10 km è sicuramente una calzatura che guarda, mi sbilancio anche con una fascia di prezzo, con 60-80 euro noi possiamo comprare già delle calzature più che adeguate. Poi naturalmente sappiamo che i top brand propongono scarpe che costano anche oltre i 250 a paio, ma quelle diciamo che non fanno parte.
Siamo su altri livelli.
Sì, della dotazione che serve al neofita. Il neofita ha bisogno di una scarpa e tutti i brand più importanti di scarpe da corsa propongono un entry level che vi assicuro ha dei contenuti tecnologici che sono come le scarpe top brand di 15 anni fa.
Francesca, in questi anni insieme abbiamo capito che lo sport è anche uno stile di vita, no? E tu non parli mai di dieta, non ti ho mai sentito parlare di dieta. Quindi dal punto di vista dell'alimentazione, come iniziamo il nostro approccio all'anno nuovo e allo sport?
Sì, hai ragione, a me non piace parlare di dieta, nel senso che... che il termine dieta viene sempre un po', come dire, è un po' confuso secondo me, quindi a me piace parlare di stile di vita, di alimentazione equilibrata, perché la dieta viene sempre intesa come una restrizione. Quindi anche l'inizio dell'anno, no? Questo periodo in cui facciamo i buoni propositi, spesso la dieta è uno di questi buoni propositi. Ah, dopo i bagordi di Natale, di Capodanno, adesso mi metto a dieta. E c'è tantissima gente che effettivamente si sottopone a dei regimi molto restrittivi e tristi che non possono andare avanti per un lungo periodo, perché chiunque dopo un po' si stufa, quindi magari faccio questa dieta restrittiva, perdo tanto, tanto peso, spesso perdo anche tanta massa muscolare chiaramente, e poi dopo ricomincio come prima, e poi magari l'anno dopo ricomincio con questo buon proposito della dieta, no?
E noi saremo ancora qui a raccontarlo.
E noi saremo ancora qui a raccontarlo. Io spero, la mia speranza è che questo prima o poi non si verifichi più, anche perché noi nutrizionisti, io lo dico sempre, io vorrei eliminare la bilancia dal mio studio. Perché mi piacerebbe parlare di equilibrio, di felicità, di come dire, anche piacere nel mangiare in un certo modo, cosa che assolutamente adesso manca nella popolazione, quindi un po' un tiramolla con diete restrittive e un lasciarsi andare a cibi anche poco sani. Quindi potremmo iniziare quest'anno pensando, riflettendo proprio su questo, sul fatto che l'alimentazione è qualcosa che ci fa stare bene, ci fa anche essere felici, ci fa stare in equilibrio con noi stessi. Io dico sempre, non pensiamo a quello che dobbiamo togliere, pensiamo a tutto quello che in realtà potremmo mangiare tutti i giorni, tra cui ci sono anche degli insospettabili alimenti peccaminosi come il cioccolato. No? Quindi,
esatto, che io te amo tantissimo, Francio. Vabbè, tu sei in grado anche di prendere quello al 100%, io non ce la faccio, però a 80 arrivo.
Esatto, esattamente. Quindi pensiamo a tutto ciò che di buono possiamo mangiare, non concentriamoci solo a quello che non dovremmo mangiare. Poi anche diciamo i cibi tra virgolette vietati, perché poi non esiste il cibo vietato, ce lo possiamo concedere con equilibrio quando lo desideriamo, quindi anche questo reprimere i propri desideri verso un alimento magari a cui siamo anche legati da un punto di vista affettivo, perché c'è magari quel dolce che ci faceva la nonna, quella lasagna che ci faceva la mamma e così via, sono tutte cose che ci neghiamo e facciamo del male a noi stessi. Quindi equilibrio, che significa alimentazione sana? Quello che abbiamo sempre detto, quindi agli alimenti vegetali tutti i giorni, quindi gli ortaggi di stagione, cercare di mangiare più integrale, quindi aumentare il contenuto di fibra nella dieta, la distribuzione delle proteine durante il giorno, quindi i tre pasti principali che ci aiuta a mantenerci sazi e anche a preservare la massa muscolare, quindi ancora più importante se facciamo attività fisica, chiaramente. I carboidrati non tagliamoli, perché tagliare i carboidrati spesso ci porta ad avere debolezza, ma anche a ricercare ancora di più il dolce, quindi ad avere più voglia di alimenti, come dire, dolci e zuccherini. Se cerchiamo di mangiare in maniera sana, quindi limitiamo tutto ciò che diciamo di derivazione industriale, tutti quei grassi di derivazione industriale che sono contenuti nei prodotti confezionati, e cerchiamo di mangiare in maniera più naturale, cibi freschi, eccetera, troveremo un equilibrio che chiaramente facendo attività fisica con regolarità ci permetterà di rimanere in forma, quindi di non avere, di combattere l'eccesso di peso, ed eviteremo anche gli eccessi, no? Gli eccessi che spesso sono dovuti alla quella restrizione calorica di cui vi parlavo prima, che ci porta appunto a questa compulsione nei confronti del cibo.
Ok, e Francesca, quindi iniziamo l'anno pulendo un po' la dispensa, insomma.
Bravissimo, esattamente, questo potrebbe essere...
Le tentazioni dobbiamo togliere.
Sì, esatto, ci sono tante persone purtroppo adesso che hanno bisogno effettivamente di mangiare senza alimenti, troviamo spessissimo tantissime persone fuori dai supermercati, a me capita spesso di regalare del cibo che magari noi in casa non consumiamo, quindi potrebbe essere anche questo un buon proposito, sì, secondo me.
Fabio, mi viene in mente, insomma, prima parlavamo di palestre chiuse, molti probabilmente hanno abbandonato il tapirulano per l'asfalto, cosa cambia?
Beh, il tapirulan ci permette innanzitutto di stare nel periodo invernale in un clima un pochino più tiepido, anche se sappiamo bene, noi chiamiamo sport all'aria aperta, che correre comunque con 5-10 gradi è forse la temperatura ideale, no? Per correre all'aperto. Sì. E invece quando si alza la temperatura diventa invece più difficoltoso la corsa. Il vantaggio del tapirulan è appunto che ci permette di stare un pochino più in comfort, che ci permette di tenere sotto controllo più parametri, che sono la velocità, l'inclinazione, quindi la spinta che devo mettere a terra attraverso la gamba, quindi il piede e la gamba, e poi quello che ci permette anche di controllare di più la cadenza, cioè il numero di passi che io faccio al minuto. Infatti io proprio utilizzo anche con gli atleti di alto livello il tapirulan proprio per cercare di dare un impulso a tenere la cadenza più alta, perché proprio per il fatto che rispetto alla strada il nastro del tapirulan gira autonomamente, sì, quindi io devo stare dietro con il gesto della corsa a un nastro che corre.
Al passo che mi dice lui, diciamo.
Sì.
Esatto, rispetto alla strada dove invece l'avanzamento è dato dall'impulso che do a terra.
Sì.
Qui devo, e quindi è un po' come se facessi, usando una metafora ciclistica, un po' lo scatto fisso quando si fa il ciclismo su pista o le fixed, no?
Sì, sì,
e quindi questo stimolo permette, per chi è uno specialista della corsa su strada, di migliorare l'impulso e di migliorare la cadenza. E invece per chi è abituato solamente a correre sul tapirulan quando esce all'aperto, il problema è che deve lavorare molto sulla forza del piede e della gamba, perché invece lì per avanzare è fondamentale la spinta. E quindi fare solo tapirulan e poi ritrovarsi a correre su strada pensando di tenere le stesse velocità senza aver fatto un adeguato lavoro di rinforzo del piede, della gamba, può provocare anche un po' di essere il prodromo anche a qualche infortunio, perché appunto mi ritrovo magari a istintivamente a tenere quella cadenza, quella velocità, ma non ho il supporto di forza dei muscoli, appunto dell'impulso e della spinta adeguato. Quindi per chi farà la transizione consiglio comunque di fare dei semplici esercizi per rinforzare la muscolatura del piede e la muscolatura della gamba, quindi il polpaccio, i tibiali, perché ne gioveremo sicuramente quando usciamo su strada. Oppure un'altra cosa che consiglio quando uso il tapirulano, usare, alternare dei tratti con una pendenza intorno allo 0,5% a dei tratti più pendenti, perché se faccio dei tratti con pendenza 2, 4, arrivando anche al 6%, sono obbligato a metterci anche una componente di spinta e di forza più alta rispetto a quando corro invece in pianura. Quindi l'abbinamento della corsa con inclinazione e esercizi di potenziamento specifico per piede e arto e gamba propriamente detta è sicuramente la strategia migliore per poter avere la transizione dei benefici tra i due ambienti.
Però Fabio, se una persona, non so, vuole iniziare a correre così, no, da gennaio, si propone e vuole andare a correre, è meglio che comunque inizia su strada, anche perché insomma magari tutto il giorno a casa, visto il periodo, così si fa anche un po', cioè è un approccio diverso, no? Cosa consigli se uno deve iniziare proprio a correre?
Allora, se uno deve iniziare a correre, la bellezza di poter uscire all'aperto, di prendere anche la luce, che stimola, e qua ho imparato le lezioni che mi fa Francesca, che stimola la produzione della vitamina D, è fondamentale, no? E poi è la bellezza di sentire l'aria fresca nei polmoni, e anche lì per i neofiti ricordo che è importante nella fase di adattamento lavorare con un'alternanza tra cammino e corsa, perché fare tutta corsa è troppo traumatica, e soprattutto per chi è neofita totalmente, magari a 40 anni l'ultima volta che ha corso è stato durante la lezione di educazione fisica alle medie, capite che
esagerato.
Diventa veramente uno stimolo inadeguato per la propria capacità di recupero. Quindi consiglio veramente di iniziare anche solo facendo 30 secondi di corsa, un minuto e mezzo di cammino veloce, ecco. Questo è un primo blocco, poi ripeti questo blocco per 10, 15, 20 volte, no? Perché permette tutto l'adattamento dello scheletro, dei tendini, dei legamenti e della muscolatura. Però per rispondere alla tua domanda, Ivana, io non ho dubbi nel consigliare a chi si approccia a dire voglio provare a fare la mia prima 10 km, la mia prima tappasciata di 10 km il 21 marzo, che è il primo giorno di primavera, di iniziare sicuramente con un'attività all'aperto. Abbiamo parchi, abbiamo e poi anche cercare di andare più possibile su delle superfici naturali, quindi evitare l'asfalto, evitare il cemento, prediligere la terra battuta, prediligere i sentieri. Per chi può farlo è sicuramente un toccasana per il proprio benessere.
Sì. È quello che chiamiamo off-road, che è un po' il periodo questo, no? Per fare un po' di allenamento invernale, un po' di salite, un po' di fuoristrada, per chi è un po' più evoluto anche, no?
Bravo, vedo Silvio ormai che tu sei sempre più evoluto come podista, ed è infatti anche negli atleti di alto livello e negli atleti comunque, negli amatori che ambiscono a fare i propri personal best, questo è il momento in cui si fa parecchio off-road, parecchio lavoro vallonato, anche dei lavori di trail, perché il trail, cioè la corsa sui sentieri, mettendo dei tratti in salita, dei tratti in discesa, è un ottimo stimolo sia propriocettivo, cioè del controllo del gesto motorio da parte proprio della parte, togliendo la parte visiva, e quindi con tutti quei sensori che abbiamo all'interno dei nostri muscoli e dei nostri tendini, e sia anche perché ci permette quindi di stimolare la parte muscolare, perché le discese sono un lavoro eccentrico che ci fa piangere 2-3 giorni dopo la somministrazione della discesa, ma poi ci dà una resistenza muscolare e una capacità di esprimere forza veramente elevati.
Fabio, scusami, visto che sono un esperto, come dici tu, no? Alcuni colleghi mi chiedono dei consigli per la corsa. L'altro giorno un collega mi ha detto: ho corso 13 km in 1 ora e 30, ora cosa faccio?
Beh, già correre 13 km in 1 ora e 30 non è...
No, infatti.
Ecco, se dipende, allora, se voglio provare a fare una mezza maratona, cerco di allungare il tempo. Se invece voglio provare a fare il mio 10 km al meglio che riesco in quel periodo lì, magari cercare di fare dei tratti più corti a velocità più elevate. Quindi sono due le strade, sono due i sentieri che mi ritrovo nel bosco durante il trail, quello che mi permette di andare più lontano o quello che mi permette di correre più veloce. Dipende da me e soprattutto dipende da cosa voglio realizzare come impresa.
Quindi Francesca, abbiamo aumentato l'impegno sportivo e quindi dobbiamo mangiare di più.
Dipende.
La sapevo.
Dipende soprattutto se ho qualcosa da smaltire, no? Nel senso, chiaramente se io poi stramangio dopo che ho fatto magari degli allenamenti che non sono così intensi, soprattutto se si comincia a correre magari facendo cammino corsa o comunque facendo degli allenamenti insomma blandi tra virgolette, no, non è necessario aumentare le quantità, ecco. Quello che è importante però è magari avere attenzione nei confronti dei nutrienti, quindi magari cercare anche un attimo di capire cosa posso o devo mangiare subito prima di un allenamento o subito dopo, quindi il famoso recupero, che è importante per tutti, non solo per gli atleti di alto livello, e anzi a maggior ragione direi quando uno non è abituato, quindi un po' fuori forma, è ancora più importante per prevenire anche piccoli infortuni a carico insomma del sistema osteoarticolare, che sono abbastanza frequenti purtroppo nei runner. Quindi se voglio fare uno spuntino subito prima di andare ad allenarmi, posso scegliere qualcosa che contenga zuccheri a rapido assorbimento, che mi danno energia, che posso utilizzare subito. Per chi inizia va benissimo anche un frutto come la banana, senza bisogno di far ricorso a degli integratori specifici. Qualcosa di zuccherino potrebbe essere anche la frutta disidratata, quindi datteri, le albicocche secche. Dopo invece ho bisogno di qualcosa di proteico che mi aiuti proprio a ristrutturare i miei muscoli, quindi il famoso recovery meal, il pasto di recupero post allenamento, che prevede appunto l'assunzione di proteine e un tot di carboidrati. Io quello che consiglio a tutti, che va bene un po' per tutti, è il pezzettino di parmigiano e un altro frutto, per esempio, anche un estratto di frutta, una spremuta, un succo, qualcosa del genere. In questo modo assicuro in quei momenti, quindi subito prima, subito dopo, i nutrienti essenziali all'attività fisica. E non corro il rischio poi magari dopo di avere fame eccessiva, quindi se vado a fare un allenamento a digiuno e poi non recupero bene, poi magari mi possono venire degli attacchi di fame e lì appunto vado, corro verso lo snack dolce salato, magari poco salutare. E
infatti magari soprattutto all'inizio, scusami Francesca, magari soprattutto all'inizio abbiamo corso e camminato diciamo un quarto d'ora, alla fine torniamo a casa e iniziamo a mangiarci una torta, no?
Ecco, no,
perché comunque
no.
La stanchezza è tanta, soprattutto una fase iniziale,
forse
magari
camminato un quarto d'ora è l'attività che dovremmo fare tutti, cioè.
Ogni ora
non è
diciamo.
Attività sportiva, dai.
No, non è attività,
no, però la facilità con la quale molte volte ci premiamo magari è controproducente, insomma.
Siamo sicuramente un po' troppo buoni con noi
stessi. E sappiamo che anche
torniamo al discorso di prima, nel senso siamo troppo cattivi e siamo troppo buoni.
Infatti. Sappiamo anche che i benefici diciamo dell'attività fisica ci sono dopo almeno 40 minuti, possiamo dire?
Dipende, nel senso che in realtà se vogliamo cercare dei benefici anche a livello di concentrazione, quindi a livello cerebrale, ne bastano anche 20 minuti. 20 minuti di camminata a passo sostenuto, cammino corto, ci rendono più lucidi, ci diciamo aumentano anche la nostra capacità di memorizzare, quindi in realtà l'attività fisica ha molto più effetto di quello che pensiamo, ecco, quindi va molto oltre. Quindi io dico sempre, è meglio che tu faccia qualcosa, se non hai tempo, e quindi non hai tempo di fare 40 minuti, ma hai tempo anche di farne 20, falli quei 20,
tanti
perché comunque sempre qualche beneficio c'è.
Sono perfettamente d'accordo anch'io, cioè è una scusa quella, ma non ho 40 minuti quindi non lo faccio, anche 15, anche 10 è meglio che stare sul divano, è sempre meglio.
Sì, si creano degli alibi.
Così come ci sono persone che dicono di non avere mai tempo, perché magari lavorano dal lunedì al venerdì, e dico scusate, ma invece il fine settimana, cioè anche se tu fai attività fisica solo il fine settimana, è meglio che non farla mai, quindi anche lì. Sì, sei d'accordo, Fabio?
Sono d'accordissimo. Sai, noi siamo maestri, abbiamo più volte citato il mio libro delle scuse, che in questi 30 anni in cui faccio questo lavoro ho raccolto tutte le scuse più bizzarre che mi sono state portate come scusa per non fare attività fisica o per non concludere un allenamento, che sono le due facce della medaglia da parte del neofita e dell'atleta. E quindi il libro delle scuse
il divano colloso,
mille pagine, no, mi sembrano.
Sì, è un best seller, hai presente, ti ricordi, perché non c'è più, ma la guida del telefono di Milano,
l'hanno sostituita con la guida delle scuse. Ma c'è un momento invece della giornata migliore di altri per fare attività fisica?
Dipende da che tipo di biotipo sei, perché in alcune persone che sono più attive alla mattina è il momento migliore, quelle che sono più attive alla sera è meglio per loro la sera, e lo capite subito, perché io faccio l'esempio con mia moglie, io mi alzo la mattina che non vedo l'ora di far qualcosa e mia moglie dorme fino a che non la butto giù dal letto. Il contrario, la sera io alle 10 dormo e lei andrebbe avanti fino a chissà che ora. Ecco, quindi lo si capisce subito, sono i due biotipi che ritroviamo frequentemente.
E poi ci sono anche persone che hanno difficoltà giusto a dormire dopo che hanno
infatti lo stavo dicendo io non riesco la sera perché poi fino a mezzanotte non riesco poi a dormire.
Anch'io uguale perché appunto noi siamo abituati a alzarci presto. Alla mattina.
Mi piace questa condivisione delle abitudini. Ma invece Fabio, spesso parliamo della mattina come allenamento a digiuno, no? Soprattutto per i runner evoluti, che può essere utile.
Sì, sì, per chi fa ultra, per chi fa endurance, l'abbiamo detto più volte, l'allenamento a digiuno è un allenamento che stimola comunque il corpo a trovare delle soluzioni a questo disagio che ha perché non ha un rifornimento di glicogeno e quindi stimola, si dice, ad utilizzare meglio gli acidi grassi e quindi che sono depositati in grande quantità all'interno del nostro corpo e quindi questa è la finalità, no? Quella di permettere di avere una ottimizzazione dell'utilizzo degli acidi grassi a scapito appunto di una miscela più ricca di zuccheri, quindi di glicogeno, però va fatto con intelligenza e non va fatto che in maniera totalmente azzardata e non pianificata all'interno dell'attività. Certo, se mi capita una volta di uscire perché mi sono alzato tardi, avevo appuntamento con i miei amici per correre e però devo fare 15 chilometri e corro a 6 chilometri, diventa impegnativo concludere. Però a quel punto lì posso prendermi un gel o qualcosa d'altro durante. Però se io invece voglio usare quello stimolo d'allenamento, devo farlo pianificandolo bene e soprattutto utilizzando il metodo della progressività, cioè devo progressivamente allungare il tempo in cui mi espongo e progressivamente aumentare anche l'intensità a cui lo faccio, perché naturalmente più l'intensità è alta, più il mio corpo sopperisce cercando di utilizzare più gli zuccheri che i grassi. Però se si abitua che quella situazione di emergenza la può gestire, allora a quel punto comincia a risintetizzare più glicogeno dagli acidi grassi.
Allora, abbiamo detto un sacco di cose, dobbiamo chiudere, sennò non mi rimane neanche più tempo per andare a correre, è una nuova scusa da portare nel libro. Grazie come sempre a Francesca De Riu.
Grazie e buon anno di nuovo a tutti.
E grazie al coach Fabio Vedana, a presto.
Buon allenamento e buon anno a tutti ancora.
E grazie a Paolo Corleoni, regia, noi ci sentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, poi ovviamente quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata.
Buona domenica.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.